Ciao a tutti, sono Grazia ed è sempre un piacere ritrovarmi a parlare virtualmente con voi, cari ascoltatori di Radio Veget, soprattutto quando si tratta di affrontare discorsi che dividono, come ad esempio il tema di oggi, che è quello della carne coltivata. Argomento che abbiamo affrontato la prima volta nel lontano 2018 e di acqua sotto i ponti da allora ne è passata davvero tanta. Ritorno dunque a parlare di carne coltivata con Nicolas Micheletti, che è stato praticamente colui tra i primi che ha sdoganato questo tema. Ciao Nicolas, ben ritrovato.
Ciao, grazie, ciao a tutti.
Allora, io ero rimasta che la carne sintetica o carne coltivata viene realizzata partendo da colture cellulari utilizzando una combinazione di biotecnologie, ingegneria dei tessuti e biologia molecolare. Ciò non implicherebbe la sofferenza animale, perché la cellula che dà il via a un'immensa produzione verrebbe prelevata tramite una biopsia indolore. Le cose stanno ancora così?
Sì, assolutamente. La cellula può essere ottenuta da una piuma, se è un pollo, oppure tramite una biopsia, se è una mucca, per esempio. È indolore la cosa, non c'è sofferenza, anzi, grazie a questa nuova branca tecnologica si permetterebbe di porre fine per sempre alla sofferenza animale, cioè agli allevamenti e ai macelli.
È tutta una bufala il fatto che serve il siero fetale bovino?
Il siero fetale bovino è una sostanza che è stata utilizzata come terreno di coltura in una prima fase sperimentale della carne coltivata circa 10 anni fa. È una cosa che si ottiene dalla placenta delle mucche, è una cosa estremamente costosa e infatti già negli ultimi anni sono tantissime le start-up che sono riuscite a sostituire questo siero con delle alternative a base vegetali che hanno un costo estremamente inferiore al siero fetale bovino e soprattutto sono più etiche, perché appunto sono di origine vegetale. Comunque una fase iniziale non cruelty free c'è stata, diciamo.
Tanto quella fase superata, non ne parliamo più.
Allo stato attuale delle cose, da una biopsia singola di un animale si può ottenere quasi infinita carne in realtà, perché anche questa è una bufala che si sente spesso dire, ovvero che poi noi dovremmo bucherellare gli animali di continuo per avere questa carne, e questo è falso, semplicemente perché da una semplice estrazione poi le cellule si moltiplicano quasi all'infinito finché vengono alimentate, quindi in realtà le estrazioni saranno una cosa estremamente rara. Alcuni sostengono che passando alla carne coltivata comunque terremo gli animali in queste gabbie strette, buie, fredde, e saremo punto a capo, e anche questo è assurdo in realtà, perché gli animali dovranno stare in realtà nella migliore condizione possibile, perché al di là del discorso etico che non ha più senso trattarli male a quel punto, ma anche dal punto di vista della qualità della carne coltivata che poi si verrebbe a creare, ha senso che per la qualità delle cellule stesse l'animale sia trattato nel miglior modo possibile. Anzi, le gabbie spariranno gli allevamenti, spariranno i macelli e gli animali potranno vivere liberi nei santuari. Questo è quello che accadrà.
Sappiamo che questa è un po' la critica che viene fatta dagli onnivori, no? Dai carnivori. E vabbè, ma allora se apriamo gli allevamenti intensivi, tutti gli animali che fine fanno e il mondo come può sostenere tutti questi animali? Una volta che queste povere bestie muoiono, quando la riproduzione è naturale, è ovvio che le nascite non saranno più così tante, perché negli allevamenti intensivi vengono fatti nascere apposta poi per essere uccisi. In natura non ci sarebbero così tanti animali.
Esatto, nelle mucche e nei maiali purtroppo ci sono state create delle razze geneticamente modificate che non hanno senso di esistere, se non per, capito, essere sfruttate dall'uomo in modo crudele.
Ma infatti faccio un ultimo esempio: i pulcini maschi, tra virgolette, normali, vengono uccisi perché viene prescelto il pollo broiler, che è stato creato apposta perché cresca nel modo più veloce possibile e spropositato per essere mangiato. Comunque ritorniamo un attimo alla carne coltivata. Qui si entra un po' nel discorso etico, perché se lo si guarda da un punto di vista strettamente vegano è uno sfruttamento di un animale, se lo si vede in un modo più ampio, quindi a livello anche di salvaguardia del pianeta, potrebbe essere sì la soluzione, perché sappiamo che gli allevamenti intensivi sono una delle maggiori cause di inquinamento che hanno portato alle problematiche che abbiamo adesso.
Esatto, l'industria della carne e dei prodotti animali in generale è una dei principali responsabili per quanto riguarda la distruzione del pianeta, non solo per il surriscaldamento globale, ma anche per quanto riguarda la deforestazione, l'inquinamento degli oceani, la desertificazione. La carne coltivata sarebbe una soluzione straordinaria perché la carne coltivata, per essere prodotta, richiede il 90% di emissioni gas serra in meno. 90% di risorse, di terra e di acqua, e quindi sarebbe estremamente vantaggiosa dal punto di vista ambientale. Questo è molto importante perché, insomma, l'IPCC, cioè l'organo ONU sulla gestione della situazione climatica, ci ha detto che noi abbiamo circa 10 anni prima di un punto di non ritorno. Io non credo che in 10 anni riusciamo a convincere tutto il mondo a diventare vegani. Sarebbe bellissimo. Ma mi sembra un po' utopico. Questo tipo di soluzioni, invece, mi sembra che funzionano meglio. Voglio usare un esempio storico: l'abolizione degli schiavi. Ci cioè, sono state delle motivazioni economiche per cui hanno visto che la schiavitù dei neri non era più conveniente dal punto di vista economico, quindi hanno visto che il passaggio a un altro tipo di economia era più conveniente e quindi la schiavitù è stata abolita. Non è che le persone sono diventate improvvisamente più buone. Oggi l'industria animale è tenuta in piedi dai sussidi, perché se non ci fossero i sussidi costerebbe tantissimo i prodotti animali. Quando noi capiremo che questa cosa costerà meno, avrà un impatto migliore sul clima, sarà migliore anche dal punto di vista salute, a quel punto anche le persone di cui non frega molto degli animali diranno sì, effettivamente la carne coltivata è meglio della carne tradizionale. Oggi sembra fantascienza, ma fra 10 anni quello di cui stiamo parlando sarà assolutamente normale.
Tanti prodotti che appunto imitano il gusto dei prodotti animali sono elaborati chimicamente in un modo abbastanza complesso. E invece la carne coltivata, essendo appunto in vitro, può essere anche modificata e migliorata, di modo che sia meno dannosa della carne, diciamo, classica, che è piena di ormoni, che è piena di antibiotici, eccetera.
Assolutamente sì, perché la carne coltivata non ha bisogno né di antibiotici, né di ormoni, né di altre sostanze additive, e dal punto di vista della composizione stessa della carne può essere modificata, può essere rimosso ad esempio questo ferro M che è cancerogeno, e i grassi saturi, ad esempio, possono essere sostituiti con il grasso omega 3, che è un grasso molto sano a differenza dei grassi saturi. Quindi gli scienziati stanno già anche lavorando su queste cose, in questo modo avremo una carne che appunto non è solo più etica e ecologica, ma è veramente più salutare della carne tradizionale.
Un po' di sfruttamento di animale c'è perché comunque si prende parte di loro, ecco,
Però
capito?
l'importante è essere vivi e non soffrire, poi tutto il
Certo.
resto sono nostre lucubrazioni, che cioè, hanno senso sul dibattito filosofico, però l'importante è che loro siano vivi e non soffrano, questa è la cosa più importante.
Sì, sono tutti pensieri che vengono, che hanno assolutamente senso, però dobbiamo anche pensare che non è mica obbligatorio che un vegano mangi questa carne, anche perché
Esatto.
se uno ha deciso di togliere dalla sua vita l'alimentazione a base carnea, non vedo perché dovrebbe mangiarlo. Potrebbe essere, anzi, sarebbe utilissima proprio per salvare il pianeta, mettiamolo su questo piano.
Esattamente. Tra l'altro, noi stiamo portando avanti questa ICE, cioè End Slaughter Age, cioè la fine dell'era dei macelli, in cui proponiamo di rimuovere sussidi all'industria zootecnica per darli ai prodotti alternativi, sia quelli vegani, vegetali, sia quelli ottenuti con l'agricoltura cellulare. Questa cosa affosserà completamente l'industria zootecnica perché questa si regge in piedi grazie ai sussidi.
Non siamo obbligati noi vegani a mangiare la carne coltivata, però tutti noi abbiamo degli animali in casa, quindi un'alternativa per preparare pappe per animali a base carnea potrebbe essere risolto il problema con la carne coltivata.
Assolutamente, ci sono già delle start-up che stanno lavorando sul cibo per animali ottenuto con l'agricoltura cellulare.
Dacci un riferimento per poterti contattare, così chi ha dei dubbi può chiedere a te.
Vi invito a seguire la pagina Facebook o social End the Slaughter Age, se no potete anche trovarmi su Facebook alla mia fanpage Nicolas Micheletti, Nicolas in sacca.
Grazie Nicolas, grazie mille.
Grazie a voi, un abbraccione.
Abbiamo dunque sentito Nicolas Micheletti che ci ha parlato dell'evoluzione che ha avuto la produzione della carne sintetica e che ha chiarito tutti i dubbi e risposto alle domande e alle obiezioni più frequenti. Ora invece do la parola a Filippo Borsellino, che è primo firmatario e responsabile della campagna, per parlare della bella notizia circa l'approvazione da parte della Commissione Europea, che ha appunto approvato la raccolta firme per End the Slaughter Age. Ma partiamo dall'inizio. Intanto ciao Filippo e ben arrivato su Radio Vegit.
Ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti gli amici che ci stanno ascoltando.
End the Slaughter Age è una vera e propria organizzazione internazionale. Raccontaci da chi è formata e quali sono gli scopi appunto.
L'associazione nasce in Italia ed è formata prevalentemente da giovani ragazzi, attivisti, mi piace sottolinearlo, antispecisti.
Quindi arriviamo alla Commissione Europea che ha accettato la vostra ICE, che è una iniziativa dei cittadini europei per formulare proposte specifiche in una chiara e precisa direzione. In che cosa consiste quindi questo progetto?
Questo progetto parte dal basso, da noi cittadini. È uno strumento che l'Unione Europea ci mette a disposizione per proporre nuove leggi su materie in cui l'Unione Europea può legiferare. Quindi l'Unione Europea ha la possibilità di cambiare le cose, di legiferare. Siccome si parla tanto di ambiente, di salvare il pianeta, qual è il problema? Ci sono molti interessi economici, molti gruppi di interesse che fanno il loro lavoro però diciamo che è molto dannoso per gli animali, per il pianeta e per noi. Quindi credo che questo sia un movimento spontaneo per cercare di cambiare le cose, non solo. Io credo anche che sia una sorta di, che possa essere quantomeno una sorta di evoluzione rispetto a un'iniziativa dei cittadini europei precedente, che era quella di End the Cage. Le persone piano piano iniziano a chiedere, a farsi delle domande, anche soprattutto a capire. Ok, quindi se un animale non è un oggetto, è giusto che non sia nella gabbia, però anche giusto che non venga macellato. Io credo che questa iniziativa possa, debba essere un'evoluzione rispetto a una strada che comunque è già stata tracciata.
È chiaro che End the Cage Age è una cosa diversa da End the Slaughter Age.
La campagna di End the Cage Age tentava, perché comunque le firme le ha raggiunte, adesso appunto l'Unione Europea dovrà legiferare, l'eliminazione di tutte le gabbie negli allevamenti europei. Il nostro obiettivo invece è quello di eliminare gli allevamenti e i macelli. Ecco, lo vogliamo fare attraverso l'esclusione dell'allevamento dalle attività ammissibili sui siti agricoli, con l'inclusione di alternative etiche ed ecologiche come appunto la carne coltivata, ma anche tutti quei prodotti vegetali. A livello economico gli allevamenti non sono sostenibili, non solo a livello ambientale ma anche economico. L'Unione Europea dà valanghe di soldi agli allevamenti, quindi se vogliamo un proseguo di End the Cage.
Com'è l'iter per firmare?
La raccolta firme inizierà presumibilmente a inizio giugno e si potrà firmare in maniera molto semplice online. Chiunque ci voglia dare una mano, trovate tutti gli indirizzi o direttamente sul sito dell'Unione Europea o tutte, diciamo così, le direttive sulle nostre pagine social. Siamo attivi più o meno dappertutto, prevalentemente su Instagram e Facebook.
Chi ha già firmato per End the Cage Age dovrebbe essere, tra virgolette, già iscritto in un certo senso al portale dell'Unione Europea per poter firmare anche questo. Se no bisogna iscriversi, perché ovviamente in quel caso chiederanno i documenti, eccetera, perché è una raccolta firme seria.
Tengo ad assicurare tutti quanti che i dati della privacy sono completamente resi sicuri dall'Unione Europea, quindi è una petizione che ha un valore. L'Unione Europea, una volta raggiunto l'obiettivo, in un modo o nell'altro dovrà esprimersi, e questo è fondamentale.
C'è un minimo di firme che bisogna raccogliere?
Sì, in tutta l'Unione Europea dovremmo raccogliere almeno 1 milione di firme, con una soglia minima in almeno 7 paesi dell'Unione Europea. Per essere valido, quindi in tutti i paesi europei, in almeno 7 paesi europei, si deve arrivare alla soglia minima. La soglia minima varia da paese a paese. Un paese con più persone, con più abitanti, avrà una soglia minima più alta. Faccio un esempio. La soglia minima italiana è attestata intorno alle 54.000 firme, mentre quella di Malta è di 4.500. Questo significa che se dovessimo raggiungere 1 milione di firme, ma solamente in 6 paesi dell'Unione Europea raggiungiamo questo quorum, allora l'iniziativa non sarebbe più valida. Invece se raggiungiamo appunto 1 milione di firme e per 7 paesi dell'Unione Europea soddisfiamo questo quorum, allora la raccolta sarà valida.
E Filippo, c'è qualcosa d'altro di importante che i nostri ascoltatori devono sapere a proposito di questa iniziativa che, ricordo, si chiama End the Slaughter Age?
Una delle cose che mi piacerebbe, che più mi piace in generale il confronto. Noi ovviamente col tempo che abbiamo a disposizione cerchiamo di confrontarci con tutte le persone, quindi chiunque volesse fare, chiunque avesse delle idee, delle riflessioni, degli spunti e qualsiasi cosa, noi saremmo felici di confrontarci con davvero con chiunque. E poi ci tenevo davvero tanto a ringraziarvi per averci concesso questo spazio, quindi grazie.
Guarda,
davvero di
come
cuore.
Dicevo a Nicolas, forse siamo stati tra i primi che hanno affrontato l'argomento della carne sintetica nel 2018, quindi non potevamo non riprendere il discorso e vedere un attimo come si è evoluta questa cosa, perché non è un prodotto specificatamente per i vegani, anzi, perché alla fine la base è animale, però aiuterebbe tanto il pianeta. Grazie Filippo, ricordo Filippo Borsellino, che è primo firmatario e responsabile della campagna End the Slaughter Age, ma responsabile ed è colui che tira le file a livello internazionale, no? Grazie Filippo,
ancora.
Grazie, ciao, ciao, ciao.